Ciao, buongiorno a tutti, eccoci qui con una nuova puntata del podcast per la quale registro come sempre la diretta Facebook, così abbiamo più canali per poter comunicare. Allora, vi ricordo che potete sempre mandarmi le vostre domande, le vostre impressioni scrivendomi su info@carlodorofatti.com. Tra l'altro vi invito anche a visitare il nuovo sito carlodorofatti.com o accademiaacos.it. Arrivate allo stesso sito usando entrambi gli indirizzi e lo abbiamo rinnovato. Trovate diverse informazioni, il calendario degli eventi, i corsi online, la rivista Medicoscienza consultabile online, la spiegazione dell'Accademia, il programma degli anni accademici, la meditazione. Quindi trovate diverse cose, il blog, eccetera, eccetera. Quindi vi invito a visitare il nuovo sito carlodorofatti.com. Bene, allora, per quanto riguarda le domande di oggi, vediamo un po', mi sono arrivate alcune diverse domande, io ringrazio sempre chi mi manda le domande perché sono sempre occasione di riflessione, di scambio, di confronto, ok? Quindi vediamo un po', io come al solito le leggo così, nell'immediato, non le ho lette prima proprio perché mi piace una certa naturalezza, una certa spontaneità, preferisco non prepararmi prima per essere più verace nelle mie considerazioni, nelle mie riflessioni. Allora, un'amica mi scrive e mi dice, dalla lettura del tuo libro Vibrare altrove, mi raccomando, datemi del tuo, non è che qui il suo libro, del tuo libro. Sono usciti alcuni punti forti. 1. Pensiero indirizzato. 2. Volontà. 3. Radicamento. E adesso iniziano una serie di domande. Leggo le domande via via che mi sono arrivate tramite questa email. E mi dice, dove devo indirizzare il mio pensiero nell'arco della mia vita? Alla tua vita. Fondamentalmente siamo poco abituati a pensare alla nostra vita. Noi spesso reagiamo a degli stimoli, a dei comandi, a delle prescrizioni familiari, professionali, morali e siamo programmati, siamo vissuti. Noi non viviamo, noi siamo vissuti. Non pensiamo, siamo pensati. Quindi spesso accade che si viva la vita in maniera molto automatica, nel senso proprio di essere degli automi. Si vive la vita in maniera robotica, in maniera inconsapevole, incosciente, e la vita ci sfugge via. Ci facciamo poche domande, poche volte ci chiediamo: ma chi sono? Cosa sto facendo? Dove sto andando? Cosa voglio veramente? Quello che voglio veramente lo sto facendo, la mia vita è interpretazione di quello che sento, di quello che sono, di quello che voglio. So che cosa voglio o non so che cosa voglio veramente? E allora quale coerenza c'è, quale attinenza c'è tra le mie scelte di vita e la mia vera volontà di realizzazione di ciò che sono, dei miei talenti, del mio potenziale, conosco il mio potenziale. Ecco, dobbiamo smetterla di vivere a caso. Quindi indirizzare il proprio pensiero nell'arco della propria vita significa proprio fare il punto. Non dico sempre, costantemente, star lì a chiedersi chi sei e dove vai, però ogni tanto meditare vuol proprio dire fermarsi e riflettere su ciò che si sta facendo, riflettere ciò che abbiamo dentro fuori di noi e riflettere ciò che c'è fuori di noi e che ci accade e che viviamo dentro di noi per vedere se c'è attinenza, se c'è realtà, se c'è autenticità, quanto siamo sinceri nell'essere noi stessi, nell'interpretare noi stessi nell'arco della nostra vita, che può vedere anche l'avvicendarsi di diversi personaggi che noi siamo di volta in volta, sempre protesi alla scoperta del nostro sé reale, spesso viviamo diverse fasi della nostra vita. Però ecco, Smettere di vivere a caso è la più profonda, essenziale, importante delle meditazioni. Cioè, cos'è meditazione? Cos'è ricerca spirituale? Prima di tutto è smettere di vivere a caso, farsi delle domande, porsi degli interrogativi, riflettere con consapevolezza su quello che si sta facendo, su che cosa stiamo costruendo nella nostra vita, quanto facciamo perché è così che si deve fare e quanto facciamo perché interpretiamo la nostra creatività in funzione della nostra realizzazione, della nostra evoluzione, dei valori nei quali crediamo, che via via distilliamo attraverso la nostra esperienza, che è anche capacità di mettersi in gioco, di mettersi in discussione, di cambiare idea, capacità di crescere. Ora non dico di progettare, pianificare ossessivamente e ansiosamente la propria vita, però a volte mettersi a tavolino e fare il punto, facendosi delle domande, rispondendosi con sincerità, è forse il modo migliore che abbiamo di pensare la vita, di pensarci, di indirizzare il nostro pensiero, che è consapevolezza, che è volontà di evoluzione, che è volontà di coscienza. Ovviamente affrontando quello che ci capita di volta in volta, cercando poi di applicare la sintesi della nostra conoscenza, della nostra esperienza, prendendo coscienza via via di quello che siamo, di quello che ci capita, di come vi reagiamo, ma anche di come determiniamo ciò che siamo e ciò che ci capita, perché non è solo un reagire, ci poniamo anche lo scopo di determinare, di determinarci. Quindi non è una pianificazione ansiogena, ma un fare il punto e investigare il tempo come fosse un territorio di caccia di noi stessi in fondo, no? Attraverso gli eventi della vita. Quindi secondo me dove devi indirizzare il tuo pensiero? Ma proprio indirizzare il tuo pensiero a te stessa e alla vita che stai scegliendo di vivere. E questo è un momento importante di consapevolezza, di coscienza. Poi dice, cosa intendi per radicamento? Secondo me radicamento vuol dire non essere del mondo, ma essere nel mondo. Cioè noi non siamo qui per astenerci dal gioco della vita. Siamo qui per giocarlo, siamo qui per prendere posizione, siamo qui per discernere. Siamo qui per fare delle scelte, siamo qui per distinguere la realtà dall'illusione, la verità dalla menzogna, la giustizia dall'ingiustizia. Non è un gioco perverso tra bene e male in senso moralistico, ma è un giocare quel gioco con coscienza e responsabilità, senza abdicare dalla propria coscienza, dal proprio senso critico, dalla propria partecipazione. Noi siamo qui per partecipare, per vivere, per sbagliare, per sporcarci le mani. Io non credo in quell'astensione per cui perché dobbiamo andare al di là del dualismo morale e quindi nel trascendente tutto è uno, allora non prendo posizione, non mi espongo mai, non vivo. Non scelgo, non litigo, non mi incazzo, perché devo sempre stare in questa aura eterea come dire, di superiorità che poi diventa arrogante, poi diventa presuntuosa, diventa snob, diventa anche comoda. Noi siamo qui per esprimere la nostra responsabilità, capacità di rispondere, responsabilità, abilità di rispondere. E quindi siamo qui per vivere, non siamo qui perché così non vediamo l'ora di fuggire dal mondo materiale perché lo riteniamo sporco, contaminato, peccatore e colpevole. Allora ecco che ci proiettiamo in un mondo fantasioso di astrazioni e di ignavia, perché poi è ignavia e l'ignavia non porta da nessuna parte, non paga. Siamo qui per essere nel mondo, senza essere del mondo, senza poi farci agganciare agli attaccamenti, al senso del rancore, della rivalsa, dell'emotività, non siamo qui per farci agganciare da tutto questo in modo emotivo. È chiaro che noi dobbiamo mantenere una distanza, conservare un centro, osservare, giocando, partecipando e tuttavia non facendoci prendere nel senso dell'essere impossessati poi da un gioco fatto di emotività, fatto di reazioni. Non è quello, è sottile essere nel mondo ma non del mondo. Ecco, a volte siamo troppo nel mondo e diventiamo del mondo, siamo suoi. Altre volte non siamo del mondo un po' troppo, tant'è che pretendiamo di poter non essere nel mondo. E allora ecco che la spiritualità New Age a volte ci affascina nel tentare di convincerci che possiamo non essere nel mondo, non solo del mondo, ma neanche nel mondo, perché siamo spirituali. E allora ecco che viviamo con un sorriso ebete e non appena vediamo qualcuno che litiga, oh! Oppure ecco, ci asteniamo dal prendere posizioni, dal dire la nostra, e allora perché siamo colpevolizzati, ecco allora sei nel giudizio. Certo che sono nel giudizio, noi siamo qui per esprimere giudizio, siamo qui per esprimere intelligenza. Intelligenza vuol dire intelligere, vuol dire discernere, vuol dire distinguere, emergere. Distillare da che cosa? Dal vissuto, dalla vita. Certo che se un vissuto non c'è, quindi giudicate, sporcatevi le mani, prendete posizione, esprimetevi in senso proprio relazionale, in senso anche critico. Io a volte addirittura scrivo dei post dove prendo delle posizioni. Poi mi criticano: oh, ma tu sei spirituale, pensavo che eri così spirituale, invece ti fai prendere. No, non mi faccio prendere. Però dico la mia, gioco, sono nel mondo. Partecipo, distinguo, interpreto, porto me stesso nel mondo e ricavo dal mondo esperienza che è rinnovamento di coscienza. Certo che poi non ci facciamo prendere, siamo al di là del dualismo morale, siamo certi di una nostra, essenza incorruttibile, trascendentale, che tutto è e che transita su questo mondo incorruttibile. Eterna, ma certo che siamo quello, ma siamo qui in un transito che non è casuale, non è un incidente di percorso. Noi siamo qui proprio perché questa coscienza possa rinnovarsi attraverso l'esperienza della vita. L'esperienza della vita è radicamento, è radicarsi, è non essere nell'intellettualismo astratto, comodo, nozionistico. Che si accomoda sui programmi sociali e sulla prassi perbenista, morale, del pensiero unico dominante. No, siamo qui per trasgredire, siamo qui per muovere energia, ok? Quindi ecco che radicarsi vuol dire entrare nella materia, entrare nel maiale, cioè incarnarsi vuol dire essere carne, farsi carne, patire vuol dire pathos, vuol dire eros, vuol dire logos. Però, ecco, questo secondo me è radicarsi, applicare la propria conoscenza, la propria etica alla vita di tutti i giorni, applicare lo spirito nella carne, applicare lo spirito nel quotidiano, distillare dal quotidiano valori spirituali, intuizioni spirituali che poi ti permettono ovviamente di ampliare i tuoi orizzonti, che non sono del mondo, ma emergono dal mondo, perché siamo nel mondo. Alla fine quelli che dicono, ah no, essere spirituali vuol dire essere così, delle farfalle, di solito quelli che dicono così sono mantenuti dai genitori e sono delle zecche no? Che campano sulle spalle degli altri, no? Però loro possono essere, certo. Quindi voglio dire, no, assolutamente, radicarsi vuol dire proprio questo profondo contatto con la vita. E questo è essere radicati. Poi essere radicati vuol dire essere radicati nel corpo, nelle sue energie. Essere radicati vuol dire essere in relazione con la natura del mondo, della materia, della terra. Quindi applicare al proprio vissuto le proprie intuizioni e i propri valori spirituali, che non devono essere qualcosa che aleggia astratto in un mondo etereo, ideale. Poi chi è così in realtà è proprio chi è in balia degli altri, in effetti, è in balia di quel mondo al quale non vuole partecipare perché è spirituale, capisci? È proprio il contrario, essere spirituali vuol dire proprio essere molto concreti, ecco, radicarsi è concretezza, concretezza, perché la palestra della coscienza è questa, siamo qui. E questa è la palestra, e questo è il grande maestro, la vita. Ecco, essere radicati vuol dire essere a contatto con la vita, che poi la vita è spicciola, è quotidiana, è fatta di contrasti, di delicatezze, di sfumature, di intoppi, di contrattempi, di contrizioni, e siamo proprio qui per passare attraverso questo labirinto. Senza perdere il nostro centro, certo, allora a quel punto ecco perché è il gioco della vita, non è il dramma della vita, è il gioco della vita. A volte è commedia, a volte è tragedia, a volte è un documentario, altre volte è qualcosa di comico, però è vita e dobbiamo essere profondamente radicati in questo meraviglioso circo di energie, dal quale possiamo essere sicuramente profondamente fuorviati, ma gioco forza è da tutto questo che si rinnova la coscienza di ciò che siamo, messa alla prova attraverso il caleidoscopio delle contraddizioni e dell'incertezza. Poi mi dice, quando parli di pensiero che deve essere recuperato nell'ottava superiore, cosa intendi? Ma intendo pensiero consapevole, intendo capacità di pensare attraverso una capacità di vedere, una capacità di consapevolezza. Pensiero diventerà poi libero arbitrio, diventerà poi scelta consapevole, diventerà conoscenza, scoperta, sperimentazione, esplorazione, rinnovamento di coscienza. Quindi il pensiero non è quello di quel dialogo superficiale, ripetitivo, che è quello della mente, no? Avete visto il documentario Lo sfidante? Ecco, nello sfidante è un documentario abbastanza lungo, anche un po' noiosetto, però molto bello. E lo vediamo, no? Questa mente che continua a dialogare, il dialogo di superficie, la mente reattiva, quel bla 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 che continuamente ottunde il vero pensiero, la vera capacità della mente di intelligere, interpretare, comprendere, applicare, sentire, percepire, no? Invece il pensiero superficiale è quello che antepone continui filtri al nostro percepire e al nostro sentire. Oggi, tra l'altro, incoraggiato da un uso spasmodico dello smartphone, dei social, per cui non abbiamo mai momenti di silenzio e di stasi. Abbiamo quasi paura del fermarci, abbiamo quasi paura dell'ozio, abbiamo quasi paura del non dover fare niente. Abbiamo perso la bellezza una volta si diceva il dolce far niente perché era quel momento di silenzio in cui si sviluppava creatività, in cui si sviluppava idea, soluzione, pensiero reale. Oggi anche quello viene intercettato da questa ansia del saturare ogni momento. Ecco, quindi no, pensiero invece è proprio un'ottava superiore, cioè qualcosa che ci permette di elaborare realtà, di elaborare vita, elaborare intuizioni, generare creativamente nuovi percorsi del possibile. Essere coscienti di ciò che stiamo facendo, ciò che stiamo interpretando, della direzione che vogliamo determinare, perché in quel momento la sentiamo affine al nostro DNA, desiderio di senso. E poi pensiero è bellezza, pensiero è arte, pensiero è alchimia evolutiva nelle relazioni. Siamo lontani da tutto questo, eh? Nella conoscenza di sé, dice l'email, può venire in aiuto la psicodinamica, piano immaginale? Ma guarda, studia, esplora, fai ricerca. Per carità, certo, psicodinamica, psicocibernetica. C'è un bellissimo libro che si intitola Psicocibernetica. Certo, perché no? Ogni cosa può essere utile. Abbiamo tanti saggi, tanti maestri, tante correnti di pensiero, filosofiche, psicologiche, spirituali, esoteriche, da cui attingere. Abbiamo anche tanta paccottiglia, tanta cialtroneria e tanta superficialità, però anche lì dobbiamo discernere e attraverso l'espressione del nostro discernimento fare ricerca. E allora sì, certamente, guarda, io penso proprio che la ricerca possa spaziare senza timori. Però ecco, che non sia troppo mentale, perché poi l'aspetto mentale trascura l'aspetto energetico, che trascura il corpo, che trascura poi l'azione, e quindi perdiamo in concretezza e restiamo troppo nella mente. Quindi attenzione che queste psicodinamiche non siano troppo intellettualoidi, perché poi lì scattano forme di autosabotaggio, anche pericolose, perché comunque sono fuorvianti, no? Noi, dice, noi disperdiamo pensiero e in più ciò che pensiamo è legato a forme pensiero basse. Possibile non poter annullare in modo semplice forme pensiero basse? Certo che si può fare. Il silenzio, la meditazione, elevare le proprie vibrazioni, le proprie frequenze, il proprio tono è un modo per via via dissolvere quelle forme pensiero basse alle quali spesso ci leghiamo, siamo legati, ci legano. Quindi sì, io vedo nella meditazione il percorso migliore per riuscire a fare un po' di pulizia da tutto ciò che può essere dispersivo dal punto di vista energetico, psicologico, spirituale. E quindi sì, certamente è possibile, anche in modo semplice. Sì, poi il problema è la nostra coerenza, la nostra costanza. Noi possiamo anche acquisire delle tecniche, acquisire delle conoscenze. Poi il problema è che siamo un po' pigri e non le portiamo avanti con quella costanza che è quella poi che paga, che ci dà il risultato. Però sono tecniche anche molto semplici, sono percorsi meditativi anche molto, molto efficaci e semplici nella loro essenza. Quindi sì, assolutamente sì. Mi dice, quale pensiero dominante avere per poter tendere all'alto? Anche qui non è che c'è un alto e un basso, se no cadiamo nel moralismo. Alto, basso, paradiso, inferno, bene, male. Spesso le nostre scorie nascondono le perle più preziose. Niente va tralasciato, niente va giudicato come basso. Certamente c'è qualcosa che più ci illude, più ci fa disperdere, più ci inganna rispetto a qualcosa che invece più ci avvicina alla verità, più ci avvicina a un qualche cosa che aderisce alla nostra natura reale. Questo sì, questo sì. E quale pensiero dominante avere? Beh, il fatto comunque di stabilire nelle priorità della propria vita che noi siamo qui non solo per riprodurci, sopravvivere, mangiare, dormire, fare la cacca. Ecco, se cominciamo a stabilire che siamo qui anche per esplorare qualche cosa di ulteriore rispetto al mero soddisfacimento delle nostre passioni sensoriali e all'occupazione del sopravvivere. Ecco, se assumiamo che c'è qualcosa di più in quanto potenziale che caratterizza l'essere umano, e allora cominciamo a tendere a esplorare quelle possibilità di bellezza, di arte, di creatività, di conoscenza, di coscienza. Poniamoci come priorità anche questo nutrimento e questa espressione di noi, che non è il nutrire solo le nostre carni e la nostra mente bulimica e i nostri sensi famelici di appagamenti immediati e forti. Siamo qui anche per proiettarci in un orizzonte di possibilità più ampie, più sottili, che hanno a che fare col mondo delle nostre relazioni, che hanno a che fare col modo con cui abbiamo di affrontare le cose della vita e hanno a che fare con il valore e il senso che siamo capaci di distillare, che ci rende saggi, ci rende saggi non solo per noi stessi, ma anche per gli altri. Diventiamo capaci di onorare nobilmente il nostro essere umani, che forse è anche un essere divini, è forse qualcosa anche di trascendentale di cui possiamo avere coscienza, di cui possiamo avere percezione diretta e immediata. Forse possiamo percepire quella trascendenza che attraverso di noi evolve infinita coscienza. Quindi manteniamo, tuteliamo, sviluppiamo questa ambizione senza farne l'ennesimo desiderio dell'ego, ma il fatto stesso che tu ti poni questi interrogativi vuol dire che hai già una percezione alta di te stessa, una intuizione che ti porta oltre, perché senti che la vita ha una complessità che non si può ridurre nei termini del materialismo. Quindi mantieni alto questo tono, fai che l'inquietudine che provi possa concederti sempre margini di esplorazione e di volontà, di conoscenza e di amore, perché poi tutto questo si risolve in quella sensazione sublime che è comunione, consapevolezza di un disegno più ampio che ci riguarda. È questo, no? Ti potrei dire meditando, ti potrei dire pregando, poi purtroppo la preghiera è diventata una strana richiesta, ma dal punto di vista esoterico la preghiera è proprio il modo con cui si cerca di, per esempio, il fatto di svolgere delle pratiche quotidiane, non è altro che un espediente per ogni tanto richiamarsi ai propri valori più alti, se vogliamo usare questa parola, che poi alto, basso, trascendentale, immanente, superiore, profondo, si toccano, in un'osmosi straordinaria di esperienza umana e divina. Poi mi dici: gnosticismo è simbolizzare il Cristo, ovvero come quando parli a pagina 24 del Graal, come cuore del Golgota, come il cranio. Ma sì, il Graal è proprio la rappresentazione di questo contenitore etico che guida la nostra vita, la nostra volontà di ricerca, la nostra volontà di potenza, conoscenza, energia, realizzazione, determinazione felice di una scintilla divina che attraverso i mondi del possibile evolve esperienza umana traducendola in esperienza divina. Questo è il Graal, la cerca del Graal, la cerca di questa elevazione, di questo riferimento che non può essere, ripeto, ridotto dentro i confini della vita animale, bestiale, materiale, egocentrata, narcisista, esibizionista, malata, permeata da continue paure, perché poi infine l'ego è il risultato della paura, la paura è il risultato della nostra ignoranza, ecco perché allora dobbiamo aprirci ad una consapevolezza di ciò che siamo veramente, di ciò che è la vita, nelle sue espressioni anche sottili e spirituali, nella sua continuità al di là del mondo che in questo momento stiamo visitando, che ci rende degli straordinari pellegrini di esperienza. Questo è il Graal, la cerca del Graal, cioè la cerca di questi continui significati superiori attraverso i quali il tutto si manifesta in ogni parte. E quindi, certo, il cuore, il Golgota, che in effetti in aramaico significa cranio, no? Questa ascensione rappresentata dall'ascensione del Cristo, no? Che attraverso il Calvario risale verso il Golgota. Questa è anche un'allegoria dell'energia sessuale, dell'energia vitale che può essere orientata nel nostro corpo verso quei centri capaci di distillare valori superiori rispetto a quelli della vita animale. E questo è un discorso anche tecnico che ha a che fare con il tantrismo, con l'energia sessuale e con l'orientamento di questa energia straordinaria per lo sviluppo di facoltà spirituali. E mi dici, poi alla fine sostieni che arriverà il giorno in cui l'uomo cambierà in una nuova specie, quasi a intendere che qualsiasi sforzo l'uomo di ora faccia mai raggiungerà quello per cui è stato chiamato ad essere. No, no, è proprio in base al nostro sforzo che saremo in grado, semmai, di rappresentare i pionieri di una nuova era, i semi di una nuova specie. Cioè, questa è un'era apocalittica che rivela la sua inadeguatezza rispetto a ciò che è l'essere umano, il quale deve rivendicare la sua coscienza, la sua capacità di affermazione divina, in comunione, in armonia, nell'amore, emergendo dalle ceneri dell'Apocalisse che in questo momento stiamo vivendo. Ma questo è uno sforzo individuale, è un impegno individuale. Ognuno individualmente, attraverso le proprie scelte e coltivando la propria consapevolezza, può sforzarsi per far sì che questa fine sia un inizio, che in questa apocalisse si riveli appunto una nuova nascita, una nuova specie, un rigenerarsi. Però questo è impegnativo, esige un prendere posizione rispetto al contesto nel quale siamo, ma con il quale è giusto anche dissociarsi per rappresentare una voce che può determinare dei cambiamenti. Quindi assolutamente non c'è niente che accadrà senza il nostro preciso sforzo e senza il coltivare quella speranza profonda che la consapevolezza dell'epoca che stiamo vivendo possa condurre ognuno di noi, ed è individuale, il gioco è individuale, perché ogni individuo rappresenta la totalità, è una rappresentanza umana, è la rappresentanza di una specie che può ancora sperare nella propria funzione naturale in quanto specie ponte. Non è un fenomeno collettivo, è un fenomeno individuale. E ognuno individualmente può, attraverso fede, attraverso sforzo, può trovare nei termini di questa fine i termini di un inizio. È per quello che io faccio quello che faccio, altrimenti non lo farei. Se io dicessi, beh, tanto ormai siamo nell'annichilimento totale, e ci sarà una nuova specie, e no, quella nuova specie siamo proprio noi, è il bruco che si fa farfalla, non senza sforzo, dovendosi disidentificare dal bruco che è. Nello stesso tempo si auspica un nuovo insegnamento, un nuovo accompagnamento. Un solo uomo può cambiare la realtà. Io ne sono certo, anche se poi è chiaro che noi partecipiamo ad una corrente collettiva, però è fatta di singoli individui nella cerca del Graal, l'eroismo di quel Prometeo che può riappropriarsi del fuoco. Belle domande, complimenti. Adesso abbiamo già fatto una mezz'oretta, ma voglio fare ancora un altro po' di domande perché ci sono delle domande che un'altra mia carissima amica mi ha mandato e allora, siccome le ho detto sì, voglio almeno trattarne una, poi l'altra magari la vediamo la prossima volta. Allora, una mia amica mi dice, la prima domanda riguarda la psicometria, quindi qui entriamo in qualcosa di molto tecnico, di molto specifico. Sapete cos'è la psicometria? La psicometria, secondo poi la parapsicologia degli anni 70, degli anni 80, è la capacità di rilevare da un oggetto la sua storia, cioè la storia di chi lo ha posseduto, di chi lo ha adoperato. E quindi da un oggetto si può in qualche modo entrare in contatto con le sue forme pensiero con la sua storia, in quanto oggetto che è appartenuto a qualcuno, è stato usato da qualcuno. Quindi è come se l'oggetto in qualche modo conservasse una memoria, si associasse a determinate forme pensiero e il veggente sarebbe in grado di, entrando in contatto con l'oggetto, trarne delle informazioni su quello che è la sua storia e la storia appunto di chi lo ha usato. Allora dice, un oggetto può essere anche il quadro in una stanza che si è pregnato delle forme pensiero, del vissuto di quella stanza nel tempo, no? Ecco. Allora, gli oggetti e le pareti di case e edifici contengono informazioni ed emozioni di chi li ha vissuti. Sì. Esiste una tecnica specifica per poterli leggere. Allora, io le tecniche specifiche non le amo, perché tutto questo deve emergere in quanto naturale conseguenza del tuo percorso spirituale, del tuo percorso di crescita, del tuo percorso di risveglio. E allora, in un percorso di risveglio, quando cominci ad approssimarti al tuo sé reale e a riappropriarti della tua natura reale, allora, come naturale conseguenza, emergeranno delle sensibilità ulteriori, delle facoltà ulteriori, ma rispetto alle quali non ti poni in un'ansia desiderosa di averle, risvegliarle, in quanto così hai dei poteri da poter esibire, per poter magari esercitare il tuo dominio su altri o per poter ostentare e quindi abbeverare ancora una volta il tuo ego. No, io non amo il discorso del perseguire poteri. Quindi mi sono allontanato da tutte quelle tecniche che mirano a quello, a volte sensate, a volte totalmente insensate, estratte sempre da correnti spirituali decontestualizzate, quindi spesso si fanno anche dei danni perché non c'è un reale contesto di risveglio. E quindi mi sono allontanato da questo paradigma per preferire l'idea che queste possibilità emergono nel momento in cui ti poni in un cammino. E allora ecco che piano piano può risvegliarsi una sensibilità e allora possono svilupparsi delle cose che poi magari potrai anche indagare in forma più specifica, cercando di capire, no, quale sensibilità si sta risvegliando, come coltivarla, come svilupparla, però in un contesto che fondamentalmente è quello del tuo viaggio spirituale. Esistono delle tecniche, certo, ancora una volta ci sono delle tecniche meditative, delle tecniche di metratura, delle tecniche attraverso le quali sviluppare in senso parapsicologico le proprie facoltà extrasensoriali, però tutto questo non perseguitelo in quanto tale, ma semmai consideratelo come qualcosa che emerge dal vostro cammino. Quando in casa nostra entra un nuovo oggetto, che sia stato acquistato o regato, è possibile che il vissuto di chi lo ha posseduto prima di noi, impregnato delle sue emozioni, possa in qualche modo influenzarci da sveglio nei sogni? Beh, se siamo persone particolarmente sensibili, oppure se in qualche modo siamo sulla frequenza di quel tipo di forme pensiero, siamo in sintonia con quel tipo di informazione, può darsi, può darsi. Normalmente non accade, anche perché noi siamo molto grezzi, molto spessi, e poi l'agnazione di questi oggetti non è così mirata. Però, qualora fossero oggetti particolari, che hanno avuto una pregnazione particolare, una storia particolare, magari è proprio stato voluto il fatto di pregnarli in un certo modo, dico io, no? Oppure magari per circostanze varie si sono pregnati perché sono stati a contatto o testimoni di eventi intensi, può darsi che se noi siamo persone sensibili, ripeto, o in certi momenti della nostra vita apriamo a una certa sensibilità, per esempio quando siamo ammalati, abbiamo la febbre, insomma siamo più sensibili, oppure perché siamo in sintonia con quel tipo di frequenza, allora può darsi che si creino delle possibili interferenze, sì, in qualche modo una forma di comunicazione con questi oggetti, nel bene o nel male, perché poi questi oggetti possono anche creare delle disarmonie, perché no? Perché anzi, spesso gli oggetti maggiormente pregnati sono pregnati di emotività basse e intense in quanto emotivamente molto cariche, ma di un'emotività che spesso non si relaziona con episodi felici. Quindi può darsi, allora in quel caso, ecco che noi possiamo sempre comunque far leva sul nostro centro, sulla nostra incorruttibilità. Quindi semmai la nostra stessa presenza volta a un certo cammino riequilibrerà queste energie. Poi, vabbè, se proprio vogliamo assecondare la logica della purificazione, allora bisogna purificare un oggetto. Vabbè, si può anche fare, ma non vorrei che cadeste ancora una volta in una logica dualista. Tutto accade anche perché ha un senso che accada. Quindi se siamo raggiunti da un certo oggetto, forse può anche darsi che sia giusto così e possiamo cogliere un insegnamento, un messaggio, o anche in un disagio individuare una chiave di lettura che poi ci porterà senz'altro a riarmonizzare il tutto senza bisogno di temere nulla o pensare che qualcosa sia impuro e quindi da purificare. Questa è una logica che non mi piace. Però la risposta è sì, sicuramente anche nei sogni possono innescarsi delle interferenze per cui ci rendiamo sensibili a questo tipo di forme pensiero. Ok? Io mi fermerei qui per oggi, abbiamo già fatto una quarantina di minuti, spero di esservi stato utile, penso che sia stato molto interessante quello che abbiamo visto insieme. Vi do appuntamento probabilmente a venerdì o a sabato prossimo, insomma, vediamo. E nel frattempo, info@carlodorofatti.com se volete mandarmi le vostre riflessioni e le vostre domande. Grazie a tutti, ciao, buona serata. Ciao ciao.